Cari ascoltatori, buongiorno. Eccoci il 10 febbraio, Santa Scolastica. Siamo qui con Don Giuseppe, pronti per questa trasmissione. Purtroppo non c'è Carlo, che è ancora indisposto, ma sicuramente sarà all'ascolto, per cui lo salutiamo e lo abbracciamo. E partiamo. Il nostro programma oggi prevede, come al solito, un soffermarci sul Vangelo di ieri, e poi Don Giuseppe vuole ricordare la figura del Cardinal Martini, che 45 anni fa oggi entrava come cardinale nella diocesi di Milano. No, non come cardinale ancora, ma entrava come vescovo nella diocesi di Milano. Ma pensi che hanno scritto sull'informatore che oggi io e Carlo avremmo conversato con lei su il Cardinal Martini. Un mio amico che mi conosce, che non vedo da molto tempo, preoccupato, ieri mi telefona e dice: scusa, ma cosa ti è successo? Ho letto che devi conversare su il Cardinal Martini, ma sei impazzito? L'ho tranquillizzato, ho detto: guarda, io al massimo presenterò, introdurrò, ma c'è Don Giuseppe che fa tutto. E certe notizie però vanno date con una certa... Io non sono in grado di conversare.
Non ho visto chi ha dato la notizia.
Non ha visto, c'era. Vabbè, comunque l'ho tranquillizzato questo amico. Bene. Ieri era la giornata dove abbiamo ascoltato nuovamente, per chi ha la mia età più o meno l'avrà ascoltata già una settantina di volte, la parabola, che non è una parabola, l'avvenimento del centurione. E ieri poi ho sentito qualche omelia, anche molti si sono soffermati, lei si è soffermato molto sulla meraviglia e ha argomentato la meraviglia, altri si sono soffermati sulla universalità del messaggio religioso che raggiunge tutto, non necessariamente i vicini, oppure sulla necessità di essere umili nel chiedere o nella fiducia della parola. Siccome ho letto che il Cardinal Martini invitava a leggere ogni giorno un passo del Vangelo e a trarne un insegnamento per la vita quotidiana di tutti i giorni, anche un piccolo insegnamento, ma trarlo. Allora io le dico, il Vangelo di ieri, che insegnamento dà per la nostra vita, che è tumultuosa, che è una vita che è fatta di avvenimenti, di operatività, di delusioni, di gioie, un trambusto continuo. Che messaggi si è dato che possiamo fare nostri e possiamo utilizzarli per correggere la nostra vita?
Bene, grazie Giancarlo. Partiamo sempre dalla parola di Dio. Visto che ci ha già accennato il Cardinale Martini, che proprio 45 anni fa come oggi fece il suo ingresso in diocesi con in mano il Vangelo, perché è proprio dal Vangelo che noi dobbiamo trarre, dice quella frase del Salmo, cara al Cardinale Martini, che vuole fosse scolpita sulla sua tomba: la tua parola, Signore, è luce sul mio cammino. Ecco perché ogni giorno ce l'ha proprio insegnato lui, ce l'ha testimoniato soprattutto lui. Ogni giorno è bene partire dalla parola di Dio. Io non sono capace di pregare in altro modo se non in questo modo, nella convinzione che quella parola di Dio che la Chiesa in questo giorno mi consegna è parola che accompagna la nostra vita, che ci dà a volte delle, prima ancora che delle indicazioni concrete, ci apre delle visioni, delle prospettive. Per esempio la parola di domenica, di ieri, che è bello partire dalla meraviglia di Gesù. Gesù si meraviglia. I bambini alla Regina Pacis hanno detto che Gesù dice wow, lì a bocca aperta, e si meraviglia di che cosa? Della fede di quel centurione. Ma anche il Vangelo di questa mattina è protagonista una donna, come il centurione, una donna pagana, E Gesù nel Vangelo di Matteo, abbiamo letto Marco questa mattina, dice: grande è la tua fede. Allora, partiamo da qui. Gesù si meraviglia della nostra fede. Rimane lì a bocca aperta qualche volta della nostra fede. Perché questa è la bella notizia proprio del Vangelo. Che noi siamo sempre convinti che il Vangelo ci dica: non va bene questo, non va bene quest'altro, fai così, fai cos'ha. No, il Vangelo ci dice anzitutto una bella notizia su Dio e sulla nostra vita. Su Dio che ci ama, che ci vuole bene, che si meraviglia addirittura del nostro cammino di fede. E la pagina evangelica di ieri era splendida perché sembrava, in seconda battuta però, com'è questa fede che oggi, 2025, può ancora lasciare lì Gesù a bocca aperta? È una fede, il Vangelo di ieri lo dice, non dico niente, faccio dire tutto al Vangelo proprio, è una fede anzitutto che è un metterci davanti a Gesù. La fede è almeno questo primo passo del mettermi davanti a Lui, davanti al tabernacolo. Ieri ho celebrato la messa per la prima volta in Colombara e c'è questo bellissimo tabernacolo che poi mi hanno fotografato e inviato in riferimento ai discepoli di Emmaus. Mane nobiscum Domine, rimani con noi, o Signore. Questo rapporto personale con Gesù. Secondo tratto della fede che lascia lì a bocca aperta Gesù, è la fede di uno che non pensa anzitutto a se stesso, ma pensa prima di tutto agli altri. E com'è la fede di una mamma, di un papà? Non vanno davanti a Gesù e pregano per i propri figli, e se sono nonni per i propri nipoti. Wow, dice Gesù davanti a una fede così. Terzo tratto. È una fede che si accompagna a grande umiltà. Io non sono degno, dice questo centurione. E terzo e quarto, è una fede che si fida ciecamente della parola di Gesù. Tra l'altro, il Vangelo di ieri e il Vangelo di questa mattina della Sirofenice, il pagano centurione dice a Gesù: di tu una parola e il mio servo sarà guarito. La donna del Vangelo di oggi invece è lei che dice una parola e Gesù dice: sulla tua parola tua figlia è guarita. Ecco carissimi, se un esempio subito dobbiamo trarlo in riferimento al cardinale Martini, che entra in diocesi con il Vangelo in mano, però ricordo quell'altro gesuita, vescovo di Roma, Papa Francesco, che continuamente ci esorta ad avere in mano il Vangelo. Dice, ha detto una volta addirittura Papa Francesco con una frase forte: avere il Vangelo in mano vuol dire avere Gesù in mano. Gesù in mano. Questo forse è l'insegnamento e la testimonianza bella che il cardinale Martini sicuramente ci ha lasciato.
Ecco, però lei quando dice questo, e la capisco, parla di una vita contemplativa, ma io le dico, nella vita di tutti i giorni, che uno è lì nel trambusto, affaticato, preso da mille problemi, preso dalle cose che non quadrano come dovrebbero o come potrebbero, cioè nell'ansia di tutti i giorni di tirare a campare mi sembra anche un po' esagerato ed enfatico, però ecco, come la traduco? Cioè, perché allora, se penso a una vita contemplativa, ho capito, poi dopo uno ci può riuscire o non ci può riuscire, ecco, ma nella vita affannosa.
E se già nelle tue parole c'è la scelta. Voglio vivere una vita solo di affanni?
Ma a volte non
voglio
è una scelta.
Voglio vivere una vita mangiato dall'ansia? O invece, non a caso, proprio 45 anni fa, io questa letterina l'ho letta tutta qui, l'ho letta andando in viaggio a Lourdes, mentre ero in pellegrinaggio a Lourdes, sempre con il, allora Monsignor Martini, il suo primo pellegrinaggio a Lourdes, e anch'io come seminarista nella nostra classe lo accompagnava. E in viaggio in treno ricordo di aver letto questa sua letterina con una copertina rossa dal titolo, visto che tu l'hai proprio citato indirettamente, La dimensione contemplativa della vita. E qualcuno disse allora, ma questo da dove arriva? Qualcuno disse anche una battuta, è una lettera caduta dal sesto piano del Pontificio Istituto Biblico della Gregoriana dove lui stava, come dire una lettera disincarnata. E invece aveva colto che nella Milano frenetica di allora, come nella Milano Saronno di frenetica di oggi, noi abbiamo bisogno umano di fermarci. Oppure scegliamo di essere mangiati dall'ansia, scegliamo di essere mangiati dagli affanni della vita. Ma lo dice Gesù nel Vangelo, non affannatevi. E forse è questo qui il passaggio che dobbiamo compiere. Vogliamo migliorare la qualità della nostra vita? Scegliamo. E questa lettera, la dimensione contemplativa della vita, agli ascoltatori dico, andatela a cercare, chiedete a qualcuno che è bravo in internet che ve la scarica in un attimo. È una letterina molto bella, la prima delle sue 5 lettere programmatiche.
Dell'81.
Dell'80. La dimensione contemplativa della vita è 8 settembre dell'80. E questa lettera con la che io poi ho riletto e meditato qui nel mio anno di spiritualità quando ero poi a Saronno, è proprio la lettera che ci dice il primo passo che devi compiere, lo dicevo anche stamattina, e devi andare dentro di te, non devi stare alla superficie, devi entrare dentro in profondità nel tuo cuore, allora si può costruire una qualità della vita. Piccolo ma decisivo, nota bene, l'arcivescovo Martini questa sua prima lettera pastorale non l'ha indirizzata ai cristiani cattolici di rito ambrosiano della sua diocesi, l'aveva indirizzata agli uomini e alle donne di buona volontà che vivono a Milano, che vivono nella diocesi. Cioè, non solo vuole aprire un dialogo con i credenti, perché questa è una questione antropologica, è una questione umana anzitutto. Se noi abbiamo l'uomo, ma un uomo non oppresso, non schiacciato dagli affanni e dall'ansia, se noi abbiamo un uomo, possiamo a quest'uomo proporre i passi successivi che le altre 4 lettere avrebbero poi indicato.
Don Giuseppe, lei non so quanto sia possibile, ecco, io la vedo molto difficile, però il rallentare in mezzo ai problemi, infatti lei stamattina ha detto il centro è il nostro cuore, sì. E dal nostro cuore può uscire il bene e può uscire il male, per cui
se io nel mio cuore non lo vigilo, se come dicono i padri del deserto non metto il portiere, cioè il portinaio che custodisce il mio cuore. Faccio un piccolo esempio. Io sono diventato parroco di Saronno, di una realtà che rispetto a prima è almeno il doppio. E siccome quella di prima era almeno 5 volte tanto quella di due parrocchie fa dove ero prima a Gorla, allora cosa faccio? Io ho ancora più bisogno di sostare per capire, per meditare, per ascoltare il Signore che mi parla, ma per ascoltare le persone che incontro in questi giorni. Se non c'è una cassa di risonanza, l'ansia è come potrebbe prenderci? Tutto sommato penso che una serenità che un po' mi accompagna, no? Forse anche potrebbe essere un po' un dono del mio carattere che mi aiuta in questo da una parte, no? Ma dall'altra ripenso proprio che sia un modo di affrontare la vita scegliendo quello che faccio ogni mattina. Io in casa ho una piccola cappellina che già Don Claudio tenevo, che ho conservato anch'io, mi fermo lì un po' a pregare per iniziare la giornata con lui. Dopo quello che succederà nella giornata, non lo so. Questa mattina so che avrei incontrato te, Giancarlo, qui, no?
Lo sapevo già, sì, quel che mi crea sempre dei problemi, no, con i suoi dubbi. che mi crea sempre dei problemi con i suoi dubbi.
Qualche incontro di oggi è già programmato, lo so, qualcun altro lo vedrò, lo incontrerò con calma, passo dopo passo.
Va bene, Don Giuseppe, dopo questo inizio che è sempre abbastanza faticoso, perché poi bisogna mettere insieme la realtà con un'altra realtà, che magari non riusciamo sempre a capire, però... Il nostro sforzo è quello di prendere in considerazione tutte le ipotesi.
Sì. C'è un libro di un filosofo danese, Kierkegaard, dal titolo un'altra vita, la vita contemplativa. Adesso vedi che tu fai come dire, no? Io invece propongo un'altra congiunzione, e la nostra vita nella sua concretezza. Cioè la mia agenda dice la vita nella sua concretezza, ma se questa mia agenda viaggia parallela col Vangelo, e benedetto ragazzo diventa un dissociato, è lì che dobbiamo tenere un po' questa unità.
Mi ripete il concetto? Se la mia agenda
è un binario, no? E il Vangelo è un altro, e viaggiano paralleli, non si incrociano mai.
Ah, ho capito.
Capisci?
Sì. C'era un politico che ha detto le convergenze parallele. È troppo giovane, giovane per ricordarsi di questo. No, era Andreotti.
Andreotti, giusto.
Mi sembra, adesso potrei anche sbagliarmi perché non sono.
C'ho in mente un'espressione, ma non.
Vogliamo passare allora alla figura. A soffermarci, l'abbiamo già toccata fra l'altro, ma la figura del Cardinal Martini, che io me lo ricordo come una persona alta, austera, imponente, però anche molto cordiale, molto vicino, timido.
Era un timido.
Poi sembrava anche severo, e poi invece colloquiava con tutti, anzi prediligeva, come lei già accennato, il colloquio con i lontani, con... Va bene, due parole me le consento solo per dire, mi permetto di leggere un po' di storia. È nato nel 1927 a Chieri, a 17 anni entra nella Compagnia di Gesù, è ordinato sacerdote nel 52, si laurea in teologia e poi si laurea in Sacre Scritture, viene nominato rettore dell'Università Gregoriana dove ha studiato, fra l'altro. Nel 1979 Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di Milano ed entra all'inizio del 1980, appunto, fa l'entrata il 10 febbraio, passeggiando, camminando con il Vangelo in mano, in modo penitenziale, lui mi sembra abbia detto, dal Castello Sforzesco fino al Duomo. Nell'83 viene creato cardinale, perché non lo era ancora. Mi permetto io di inserire che nel 1985, probabilmente in giugno, ordina sacerdote il nostro Don Giuseppe. Poi nell'83 convoca il sinodo diocesano di Milano, una cosa molto importante, e rimane alla guida della diocesi fino al 2002. Dopodiché l'anno stesso, per raggiunti limiti di età, l'anno stesso va a Gerusalemme all'Istituto Biblico, dove approfondisce gli studi biblici, fino al 2008, quando per ragioni di salute rientra a Milano, poi si dedica a degli scritti, a degli approfondimenti, a degli studi che sono stati molto apprezzati, e anche ha fatto un'attività divulgativa, perché appariva sul Corriere della Sera con una rubrica Lettera al Cardinale, e purtroppo l'aggravarsi della sua malattia col morbo di Parkinson lo porta alla morte il 31 agosto del 2012. Ecco, questa figura così tratteggiata, che è stata molto importante per la nostra, perché il periodo in cui lui è stato arcivescovo di Milano è stato un momento duro, è stato il momento nella città di Milano, sono i momenti di piombo, i momenti del terrorismo, i momenti di Mani Pulite, per cui un momento travagliato che lui ha dovuto cavalcare. Poi sì, era molto, una delle cose che ha fatto anche è stata quella della cattedra dei non credenti, che è stata una forma di dialogo con delle personalità credenti e le personalità non credenti, proprio per creare un confronto e un avvicinamento e anche un dimostrare che, pur essendo su sponde diverse, però su certi temi sono comuni e si approcciano in modo comune. Ecco.
Sì, ringrazio Giancarlo per questo profilo biografico di una personalità sicuramente che ha lasciato un'impronta, sicuramente ha lasciato un'impronta in me. Penso davvero che dopo il Signore Gesù, la persona più importante che ho incontrato nella mia vita, che ho incontrato più volte, come tu stesso hai detto, ha imposto le sue mani per ordinarmi prima diacono e poi prete, è proprio lui. Conservo ancora, l'ho mostrato al Consiglio Pastorale lo scorso mese di gennaio, una pagina che è una fotocopia di un articolo di giornale scritto proprio a un anno dal suo ingresso, quindi il 10 febbraio di 44 anni fa. Una paginetta, proprio su un foglio, su una A4 volendo stamparla adesso, che è proprio una paginetta di antologia, dove c'è dentro un po' il suo sogno di chiesa, la sua visione di chiesa. Leggo qualche riferimento: una chiesa pienamente sottomessa alla parola di Dio, una chiesa che mette l'Eucaristia al centro della sua vita, una chiesa che desidera parlare al mondo di oggi, una chiesa che parla più con i fatti che non con le parole. Andrebbero quasi commentate, cioè come un sogno di chiesa che in qualche modo ancora mi affascina, ancora mi aiuta a sognare e a pensare, pur cambiate moltissime cose in 44 anni, davvero il mondo è cambiato velocemente, però mi aiuta ancora ad avere questo tratto di sguardo verso il futuro, così illuminato proprio dalla sua parola, perché il primo punto non può che essere una chiesa pienamente sottomessa alla parola di Dio. Ma ricordo di aver letto una bellissima e interessante intervista fatta a Don Angelo Centemeri, penso qualche anno dopo che si era ritirato qui a come parroco di Saronno, dove rileggeva la sua presenza in Saronno. Tra l'altro è uno dei primi prevosti che vengono nominati da Martini, lo nomina nell'82, Martini è arrivato nell'80, quindi non... Aperta parentesi, Martini ha avuto anche come segretario un saronnese, anzi due saronnesi, Don Erminio Descalzi e Don attuale vescovo di Acquiterme, Testore, Don Luigi Testore, no? Quindi come se
Descalzi, sì, lo conosciamo.
C'è un bel collegamento anche con Saronno, eccetera. E qui a Saronno i primi incontri un po' significativi che ho avuto per ascoltare lui è quando veniva in seminario ad incontrarci, quindi. Ebbene, ritorno a questa bella intervista di Don Angelo Centemeri, dove appunto ricordava come quel cammino tracciato negli anni 80-85, ritmati da quelle sue prime 5 lettere pastorali, che in qualche modo, diceva lui, lo avevano indirizzato nel cammino e nelle proposte pastorali fatte, e lo avevano in qualche modo anche lo invitavo in quel momento a dire: su questi punti non possiamo, perché non è che la Chiesa del 2110 non dovrà partire dalla parola di Dio, dall'Eucaristia, eccetera. Forse diciamole queste 5 lettere pastorali. La prima l'abbiamo già commentata, la dimensione contemplativa della vita. La seconda lettera pastorale, in principio la parola, perché tutto parte proprio da questo principio. Questo principio ha un centro. La terza lettera pastorale, attirerò tutti a me, ed è sulla centralità dell'Eucaristia, l'Eucaristia che plasma il volto della Chiesa, e la lettera che accompagnava anche il congresso eucaristico che si sarebbe poi tenuto nell'83 qui a Milano con la presenza di San Giovanni Paolo II. Dalla centralità dell'Eucaristia, ecco la lettera partenza da Emmaus, perché un po' tutto l'itinerario ha un po' come sfondo biblico l'episodio dell'incontro di Gesù con i discepoli di Emmaus, e il frutto per andare verso l'uomo è la carità, il farsi prossimo. Queste cinque lettere sembrano proprio dire, attenti, non solo il cristiano, ma un uomo capace di andare in profondità, dimensione contemplativa della vita. Un uomo che sa ascoltare, e questo è importante, l'ascolto, ascolto delle persone. Un uomo, una donna, che hanno un centro che li attrae, che è la presenza di Cristo nell'Eucaristia. Un uomo e una donna che non si fermano, ma vanno verso l'altro, sapendo che la parola più vera, il gesto più vero con cui noi diciamo la verità del Vangelo è la carità, è il farsi prossimo. Allora vi accorgete che in questo disegno, che passo dopo passo nei primi cinque anni del suo... permettetemi di giocare proprio su questa parola, magistero e ministero, proprio perché si è fatto minus, si è fatto piccolo, si è fatto attento all'uomo, ecco che allora ha un magistero, è minus et magis, meno e più, no, che diventa proprio un di più, quindi il suo servizio, il suo ministero è proprio stato quello di portare una parola che è diventata luce, che ha illuminato il nostro cammino.
E la sua ultima lettera è stata sulla tua parola, che mi sono permesso, ma io non sono in grado, ma l'ho letta, e in pratica richiama e dice: queste parole mi hanno guidato, perché io le ho dette nel mio discorso di insediamento, e le parole erano appunto quelle di delle Luca frasi 5. di Luca 5: Signore, allontana da me che sono un peccatore, che sono le parole di Pietro. Grande stupore nel fatto che poi, perché Luca 5 è quella parabola dove dice agli apostoli: gettate ancora le reti, loro dicono: ma l'abbiamo fatto tutta la notte, non è? E poi la pesca è miracolosa, e appunto lui dice: rivivo questo mio affidarsi al Signore, e che mi ha seguito per tutta la, e lo richiamo proprio alla fine: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, Signore, allontanami da me perché sono un peccatore. Ecco la...
Erano proprio le letture della liturgia romana di ieri, quelle che ha commentato il Papa nell'omelia, poveretto, a un certo punto
che ha dovuto smettere per
il raffreddore, no? Erano queste letture.
Abbiamo solo un minuto e mezzo, ma perché dicono, ho sentito forse anche lei, sono un martignano oppure non sono un martignano?
No, io non sono martignano, io sono
cristiano. No, ma ho sentito dire, no?
Che
distinzioni sono queste, che mi sembrano
Francesco
un po'...
Francesco direbbe che le polarizzazioni non vanno mai bene. L'arcivescovo di oggi si chiama Delpini, ed è il vescovo che la Chiesa ci dona. Il Papa di oggi si chiama Francesco, ed è il Papa che la Chiesa ci dona. Noi siamo di Cristo, di Cristo.
E viviamo il
certo,
presente.
Abbiamo incontrato nella nostra storia, nella nostra vita, delle grandi persone, no? I grandi arcivescovi di Milano, è inutile, hanno lasciato un'impronta e un segno. Se io penso a un cardinale Ferrari, a un cardinale Schuster, a un cardinale Montini, Martini, Colombo, ecco, che ci hanno lasciato, ma noi siamo di Cristo.
Dobbiamo chiudere, io l'ho provocata alla fine, ma manca poco tempo. Bene, siamo arrivati, mancano 22 secondi, il tempo di salutare tutti e di dire al prossimo lunedì. In particolare Carlo che ci ascolta e tutti i nostri ascoltatori.
Grazie e buona settimana.